Con oggi e per un paio di settimane vi parlerò di giustizia costituzionale, e cioè di che cosa sia la Corte Costituzionale e come funzioni. Subito dopo vi parlerò di alcune figure tipiche di giudizio costituzionale che si lega, queste figure si legano con la tematica delle libertà e dei diritti. Dopodiché arriva Natale e abbiamo finito. La Corte Costituzionale è una novità. Diciamo che nelle Costituzioni europee l'istituzione di organi di giustizia costituzionale è una novità che appartiene al dopoguerra. Solo con le Costituzioni degli anni 40 si introducono degli organi costituzionali, anche se prima c'erano stati alcuni esempi austriaci, la Costituzione di Weimar e così via. Invece l'esistenza di un controllo di costituzionalità non è una cosa così recentissima, perché esisteva già nel sistema americano. E vi devo spiegare l'origine e le differenze, perché questo vi aiuta a capire alcuni aspetti dell'organizzazione della nostra giustizia costituzionale. La Costituzione americana non contiene alcuna previsione di un giudice che dichiara illegittime le leggi. Non era concepita nella Costituzione americana. La Corte Suprema è considerata come la nostra Corte di Cassazione, cioè una corte di ultimo grado che si occupa dei casi e poi risolve i problemi dei rapporti tra leggi federali e leggi statali. Per cui è concepita come una corte federale per quanto riguarda i rapporti centro-periferie, ed è concepita come una corte di Cassazione, cioè una corte a cui ci si rivolge in ultimo grado per far valere la legalità. E nulla si dice sulla possibilità che la Corte Suprema sindachi le leggi. Sindacare è un termine gergale che vuol dire valutare la legittimità di. Famosa risposta a un esame di anni fa, quando vi chiesto, il brillante studente ci parla del sindacato di costituzionale, ha cercato di spiegarci che c'è un sindacato tra i giudici della Corte Costituzionale, che è l'organizzazione, come dire, che la gruppa. Non gli è andata benissimo questa spiegazione. Però è rimasta nella storia. E la Corte Suprema ha sviluppato un suo potere, si è autoriconosciuta un potere di sindacare le leggi. Molto presto, c'è una mitica sentenza, poi oggi non ve la racconto la storia, non c'è voglia, ma la sentenza Madison versus Marbury, che è del 1803, e che costituisce un monumento alla cultura costituzionalistica. Da una vicenda molto da sottogoverno, che in apposita finestra del manuale descritte, nasce un caso in cui la Corte affronta questo problema. Se una legge è in contrasto con la Costituzione, chi prevale? E con una lunga spiegazione molto articolata, la Corte Suprema, e in particolare il Presidente Marshall, elabora una dottrina per cui se i giudici, tutti i giudici, di fronte a un contrasto del genere, non annullassero in qualche modo la legge, facendo prevalere la Costituzione, questo significherebbe che tutta la costruzione della Costituzione americana, tutta la difficoltà con cui questo contratto tra gli stati e tra i popoli è stato fatto, tutte le garanzie di non modificabilità di questa Costituzione andrebbero a farsi friggere. Perché prevedere tante procedure difficili per modificare una Costituzione se poi questa Costituzione non prevale sulle leggi ordinarie. E da questa sentenza nasce il sindacato di legittimità costituzionale. Notate che in America c'era una Costituzione rigida e questa Costituzione rigida aveva le caratteristiche che vi ho già raccontato, è una Costituzione federale per cui nasce da un patto tra Stati membri. E questa Costituzione rigida ha una procedura di modificazione talmente complessa che è davvero molto difficile modificare la Costituzione. Però in nessuna parte questa Costituzione rigida si pone come superiore gerarchicamente alle leggi federali. Questa è un'invenzione della Corte Suprema e la Corte Suprema inventa questa dottrina nel momento in cui si trova a giudicare di un caso concreto. Nei paesi dell'Europa, e in particolare in Italia, un contesto del genere non si verifica fino al 1948. I giudici italiani di fronte allo Statuto Albertino non hanno mai tutti detto ma lo Statuto Albertino può essere modificato con legge ordinaria. Questo non è stato mai esplicitamente detto. Ma diciamo che la giurisprudenza ha reagito soltanto nei casi in cui le leggi o i decreti dello Stato italiano, del Regno d'Italia, finivano con toccare alcuni fondamenti del sistema, e cioè il procedimento legislativo. Quando il governo con decreto legge ha cercato di esautorare il Parlamento, prendendo delle misure limitative delle libertà, parlo della crisi di fine secolo, con decreto legge, allora i giudici hanno reagito dicendo no, questi non sono atti normativi, sono atti nulli, nel senso che sono assunti in carenza totale di potere. Nel dopoguerra, quando nel momento della ricostruzione il governo ricorse abbondantemente ai decreti legge, fu la Cassazione a dire no, voi questi atti non potete considerarli atti normativi, nel senso che sono atti che vanno contro lo Statuto, ma vanno contro lo Statuto non perché limitano la libertà, non per motivi, come dire, di contenuto, vanno contro lo Statuto perché sono atti che non corrispondono al tipo di fonte voluta dallo Statuto, cioè la legge approvata in Parlamento e promulgata dal Re. Da noi la problematica di una legge che va contro i contenuti della Costituzione nasce soltanto con la Costituzione del 48, del 1948. Se badiamo ai modelli, potremmo dire innanzitutto che, anzi, diciamo, un giudice delle leggi può essere di due tipi, o diffuso o accentrato. Diffuso è il modello americano, l'accentrato è il modello, diciamo, italiano e tedesco. Sono due modelli di giudizio diversi che appartengono a due costruzioni di sistemi giuridici diversi. E cerco di spiegarvi perché. Il modello diffuso è tipico dei paesi di common law. Mentre il modello accentrato è tipico dei paesi di civil law. Questa è una contrapposizione che incontrerete spessissimo nei vostri studi, perché la contrapposizione tra due modelli è profondamente diversa. I paesi di common law sono i paesi di tradizione anglosassone, per cui quello inglese e quando dico inglese indico inglese, non britannico, perché la Scozia è diversa, e quello degli Stati Uniti, salvo la Louisiana che è di origine francese, quello del Canada, quello dell'Australia e così via. I sistemi di civil law sono i sistemi che invece tipici dell'Europa continentale e delle loro derivazioni. Il civil law fa riferimento al codice civile. Sono i paesi che intorno alla metà del Settecento, per finire poi con l'epoca napoleonica, si dotano di codificazioni. E cioè tendono a portare tutto l'ordinamento in atti normativi emanati dallo Stato. Per cui, come nel nostro sistema, quando si introduce il corso delle fonti, si dice che le fonti sono essenzialmente fonti atto, fonti scritte e fonti dello Stato. L'inizio di questa esperienza è datato, seconda metà del Settecento, negli imperi centrali d'Europa, 1801, Code Civil di Napoleone. Queste sono le parti storiche. Qual è stato il problema? Ve l'ho già accennato. Il problema è stato quello di uscire da un sistema giuridico di tradizione medievale che era il diritto comune. Common law significa diritto comune. Per cui noi siamo partiti con i paesi anglosassoni dello stesso ceppo giuridico, il diritto comune. Il diritto comune era un diritto estremamente complicato, fatto di stratificazioni tra tradizioni, consuetudini, principi del diritto romano giustinianeo, decreti, ordinanze e così via. Nei paesi europei tutto ciò è stato messo in crisi dagli eventi storici. I paesi europei sono stati tormentati da invasioni, rivoluzioni e così via, e si sono abituati a risolvere queste crisi tramite l'azzeramento del proprio ordinamento e l'imposizione di atti scritti. Le stesse costituzioni rappresentano questo, no? Alla fine della guerra alcuni paesi sconfitti hanno riedificato il loro ordinamento tramite atti di volontà. La Costituzione. In Germania non soltanto la Costituzione, ma tutto l'ordinamento è stato ricreato con atti. Il BGB, il codice civile, è stato rifatto, e così il codice penale e così via. La nostra tradizione europea, diciamo negli ultimi 300 anni, ha spinto verso la costruzione di sistemi normativi codificati. La tradizione inglese invece è completamente diversa. La tradizione inglese è di un'assoluta continuità. Dopo la battaglia di Hastings del 1066, l'Inghilterra non ha avuto problemi di continuità dell'ordinamento, a parte la crisi di metà 600, la fase di Cromwell, ma è una fase che è stata richiusa in nome della continuità. Per cui noi possiamo tranquillamente pensare all'ordinamento inglese come un ordinamento che continua, tanto è vero che normalmente si dice, in Inghilterra il primo atto costituzionale è la Magna Carta. La Magna Carta che è 1217, emanata da Giovanni Senza Terra, che era re Giovanni del famoso cartone animato su cui io mi sono formato, come vedete, che una volta al mese li controllo per essere aggiornato. Re Giovanni che rilascia questo contratto con i suoi baroni, che non lo consideravano granché perché il vero re era Riccardo Cuor di Leone, ma si andava a divertirsi in Medio Oriente con la crociata, e Re Giovanni, debolissimo, perché infatti era senza terra, cioè non aveva, era un figlio cadetto, per cui non aveva terra lui, la terra era del re, tratta con i baroni e concede ai baroni una serie di garanzie, quelle che poi studieremo nelle libertà, l'habeas corpus, l'articolo 13 della nostra Costituzione ha un primo riconoscimento già nella Magna Carta. Questa Magna Carta è stata ribadita alcune decine di volte, perché alcune decine di volte i sovrani hanno cercato di rimangiarsela. Però nella continuità inglese tutto questo stabilisce un ordinamento che ha una sua evoluzione graduale. È basato su alcune tradizioni, basato sulla Lex Terra, che ogni tanto i giudici tirano fuori, quali sono i fondamenti del diritto inglese che risalgono agli anglo-normanni, per cui alla fondazione, e poi tutto si è evoluto tramite un sistema in parte legislativo, ma in parte giurisprudenziale. La grossa forza del diritto inglese sono state le corporazioni medievali. La corporazione medievale è quel luogo dove i giuristi si formano e dove si formano gli avvocati e i giudici. I giudici si cooptano tra di loro scegliendo tra gli avvocati. Capite? È un ambiente che si pone come un potere in senso feudale e non ha mai accettato pienamente che le leggi votate dal Parlamento potessero scardinare il sistema. È un sistema che ha resistito alla volontà del legislatore, pur riconoscendo la supremazia della legge, ma la legge è da applicare secondo i principi di common law. È un sistema, come vedete, molto lento nella sua evoluzione e molto resistente a profondi cambiamenti. Per questo in Inghilterra non esiste una Costituzione scritta, pur essendo l'Inghilterra la patria del pensiero costituzionalistico, il modello a cui hanno copiato tutte le Costituzioni europee. Ma loro non hanno mai avuto bisogno di trascrivere le norme costituzionali per il semplice fatto che queste norme erano ormai già codificate nel DNA del sistema giuridico e nessun giudice le avrebbe messe in discussione. Allora, su questa base potete capire qual è la diversa risposta che viene data nei due sistemi al problema della gerarchia delle fonti, cioè il problema del contrasto sempre possibile tra una legge e la Costituzione. Nei sistemi di common law, anche laddove c'è una Costituzione scritta, non c'è bisogno di dire, come non dice la Costituzione americana, che le leggi non possono disporre contro la Costituzione, perché questo è implicito nei principi di common law. Di conseguenza, qualsiasi giudice, di fronte a questo contrasto, disapplica la legge incostituzionale. E la disapplica naturalmente inter partes. Ricordate la contrapposizione tra gli effetti inter partes e gli effetti erga omnes. Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato dell'abrogazione e dell'annullamento. Quando un giudice decide qualcosa con la sua sentenza, questa sentenza ha naturalmente effetti solo inter partes, perché questo è richiesto dal diritto alla difesa. Io non posso restare inciso nei miei diritti a causa di un processo di cui io non sono parte, perché vuol dire che quel processo si è svolto contro di me e io non ho potuto difendermi, e questa è una violazione del diritto alla difesa. Per cui quando un giudice decide che la norma da applicare al suo giudizio è B e non A perché A è stata abrogata, implicitamente abrogata, questa sua decisione è una decisione che vale solo inter partes. E così il giudice americano che incontra una legge federale o statale che è in contrasto con la Costituzione la può disapplicare inter partes. Anche il giudice inglese lo fa. Non per un rapporto con la Costituzione, ma in rapporto, per esempio, ai principi, ai trattati internazionali e così via. L'effetto inter partes, però, è razionalizzato dal meccanismo del precedente o anche detto principio dello stare decisis. Che naturalmente viene pronunciato stare decisis. Il principio dello stare decisis è un principio che è immanente all'ordinamento di common law e lo si spiega proprio per la natura corporativa del mestiere dei giudici. I giudici inglesi hanno difeso le loro prerogative, il loro potere, dimostrando che loro non decidono così, con la monetina. A chi do ragione oggi? Loro decidono come corporazione, rispettando l'opinione dei giudici precedenti. Per cui il vincolo è un vincolo di coerenza. Di fronte a un giudice che ha deciso che quella norma è abrogata con effetto inter partes, io che mi trovo nella stessa situazione sono tenuto a considerarla abrogata, perché quello è un precedente vincolante. Naturalmente questo è vero soltanto in un'organizzazione del sistema che è un'organizzazione a sua volta gerarchica. C'è il giudice di primo grado, il giudice di secondo grado e il giudice di terzo grado. E il precedente vincola in senso verticale e in senso orizzontale. Io giudice sono tenuto a rispettare le opinioni espresse dai giudici superiori e dai giudici precedenti al mio stesso livello. Questo mi dà coerenza del sistema. Siccome la Corte Suprema, come dice la parola stessa, è suprema, è la Corte Suprema degli Stati Uniti, perché poi ogni Stato ha una sua Corte Suprema per le questioni interne, la Corte Suprema degli Stati Uniti, quella che sta a Washington, è il giudice di massimo grado. Per cui quando la Corte Suprema emana una decisione in cui si dice la legge tra dettagli è incompatibile con la Costituzione, quella decisione diventa vincolante per tutti i giudici. E questo dà coerenza al sistema. Non può capitare che ci siano giudici che applicano quella legge e giudici che disapplicano quella legge, perché il precedente della Corte Suprema è come se fosse legge per gli altri giudici. Naturalmente questo porta i giuristi americani ad affinare moltissimo l'analisi delle sentenze, a capire che cosa è vincolante nella sentenza e che cosa no, perché quello che vincola nella sentenza non è tutto quello che il giudice scrive, ma solo quello che è la ratio decidendi, parola che comincerà a emergere nelle mie lezioni e troverete anche nel manuale. Distinzione fondamentale tra ratio decidendi e obiter dictum. La ratio decidendi è la norma, sì, c'è nell'indice analitico delle definizioni, la ratio decidendi è la norma elaborata per risolvere il caso. Quando un giudice deve risolvere un caso, deve elaborare una ratio decidendi. Per esempio, il giudice che decide che il mio zaino lasciato nella mia stanza è protetto dalla tutela del domicilio, mi elabora una norma che riguarda il concetto di domicilio e dove il domicilio si applica. Quella decisione, quel ragionamento, quella conclusione è la ratio decidendi. Se nella sentenza il giudice nel frattempo va a spiegare anche quanto è bello il domicilio e quanto importante sia il domicilio, quelli sono argomenti accessori che però non sono ratio decidendi, ma sono obiter dicta. E gli obiter dicta non costituiscono precedente. Sono cose di cui potete anche fregarmene, ma sono cose che tutti i giuristi devono imparare ad analizzare e capire. lo capirete un po' più in là quando comincerete a usare effettivamente la giurisprudenza e poi lo capirete nella professione. Non tutti lo capiscono nella professione. È normale che i nostri avvocati lavorino tramite codici commentati, voi non ne avete qui, che sono malloppotti così, in cui un gruppo di assistenti di qualche professore fa la raccolta delle massime delle sentenze, cioè prende un articolo del codice civile e dice sono uscite queste sentenze hanno stabilito le seguenti massime, che sono i principi, che sono le ratio decidendi, le actiones decidendi. Molte volte non capiscono la sentenza, oppure quella non è una vera ratio decidendi, ma un obiter dictum, per cui loro fondano le loro argomentazioni su una lettura insufficiente delle sentenze. La lettura delle sentenze è un mestiere difficile che bisogna imparare. Ora, queste sono regole tipiche del sistema di common law e che vi spiegano come nel sistema di common law sia stato possibile che i giudici, anche là soggetti alle leggi, siano arrivati al punto di disapplicare le leggi in contrasto con la Costituzione, come questa decisione sia una decisione soggettiva dei singoli giudici. Ogni giudice ha questo potere e dovere, così come per noi è l'abrogazione. Lì è anche l'annullamento, ma non è un annullamento in senso tecnico. Il giudice dice qua c'è un contrasto tra norme e io lo risolvo con la disapplicazione della legge in contrasto con la Costituzione, nel mio caso concreto e singolo. A te avvocato non piace? Mi impugni la sentenza e vai in appello. Poi vai in Corte Suprema, la Corte Suprema fissa un precedente che è vincolante per tutti, per cui gli altri giudici non possono derogare. Se non con l'arte del distinguere. Sapete, è presente sempre i film americani, adesso devo dire non si svolgono più così perché la telematica, l'informatica ha modificato la ricerca dei precedenti, ma se vedete qualche film, diciamo anni 70-80 ancora, in cui c'è l'avvocato, tipicamente Dustin Hoffman oppure Paul Newman, che fumando il suo centesimo pacchetto di sigarette nella notte oscura, in mezzo a una stanza foderata di libroni tutti uguali, scattabella, 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 finché non fa yuhu, ho trovato. E il giorno dopo porta in aula la precedente di Joe Doe contro Wisconsin, in cui c'è un giudice che si discosta dal precedente della Corte Suprema dicendo attenzione, questo precedente funziona in tutti i casi, salvo il mio, perché il mio ha delle razioni distinguendi, dei motivi di distinzione che a loro volta fanno da precedente. Questo, capite, è il dinamismo del sistema unito a altre cose che non vi spiegherò oggi. Da noi la cosa invece non funziona così. Da noi la corporazione dei giuristi è molto debole e non ha mai sostenuto l'idea che da noi i precedenti siano vincolanti. Da noi vige il 101 secondo comma, il giudice è soggetto soltanto alle leggi e questo viene comunemente interpretato come un obbligo dei giudici di essere protagonisti dell'interpretazione e l'autonomia interpretativa di ogni ciascun giudice. Per cui ci può essere il giudice che interpreta una legge nel senso A e un giudice che interpreta la legge nel senso B. Tutte le sentenze possono essere impugnate, possono arrivare in Cassazione decide che la legge si impugna nel senso A, ma quella sua interpretazione ha effetti solo inter partes, non vincola gli altri giudici. Io ho sempre ritenuto che questa sia una convenzione sociale, perché in Inghilterra non esiste nessuna norma scritta, e neanche in America, che obblighi i giudici a stare al precedente. Cioè la regola della stare decisi non è una regola scritta, è una consuetudine interpretativa. Un bel giorno, The House of Lords, che era, perché da un anno non è più l'organo di ultimo livello di Low Lords inglese, affermarono con una decisione interna che loro non si sentivano affatto legati al principio dello stare decisis, cioè che loro non si ritenevano legati alla regola del precedente, il massimo giudice inglese che dice di se stesso: io non mi ritengo legato alla regola del precedente, dimostrando che la regola del precedente è un fatto di credenza, di usanza, di consuetudine, non è una norma giuridica, e neanche in America lo è. E perché in Italia invece non c'è questa, non norma giuridica, ma questa consuetudine? Soltanto perché i nostri giudici e i nostri giuristi non l'hanno mai accreditata, non si comportano come sia, come se essa esistesse. Da noi ogni giudice si considera libero di interpretare, e la Cassazione avrebbe una funzione di nomofilachia, cioè di unificazione dell'interpretazione. Ma a sua volta la Cassazione è un organo talmente complesso in Italia, ci sono circa 25.000 magistrati di Cassazione, tale per cui le sue stesse opinioni non sono coerenti. Per cui un giorno la Cassazione dice A, il giorno stesso un'altra sezione dice B. Allora qualche volta si accorgono di questo problema e si indice un'adunanza plenaria delle sezioni della Cassazione. L'adunanza plenaria prende posizione, dice A, ma il giorno dopo un'altra sezione dice B, nel senso che non ha mai avuto la forza di imporsi da noi il precedente. I giudici, i tribunali si considerano liberi di interpretare come vogliono. E questo ovviamente non facilita la costruzione di una unità interpretativa e indebolisce anche la forza del potere degli interpreti, perché se gli interpreti non riescono a dare un'interpretazione coerente, allora è facile che gli altri dicano: ma guarda che scandalo sto paese. Ogni giudice la pensa con la sua testa, cosa abbastanza normale, ma senza una regola di coerenza. Per questo motivo, quando si dovette progettare da noi, come in Germania, come in Spagna, come in Belgio e così via, un organo di giustizia costituzionale, si pensò che non si poteva copiare il sistema americano, perché il sistema americano era troppo legato alle regole di common law. E quindi da noi, in tutti questi paesi, si è scelto non un controllo diffuso, per cui ogni magistrato controlla la legittimità costituzionale, ma un sindacato accentrato, ossia si è istituito un apposito organo, che da noi si chiama Corte Costituzionale, in Germania si chiama Tribunale Costituzionale Federale, e si è dato a questo apposito organo la giurisdizione esclusiva sulla legittimità delle leggi. Giurisdizione esclusiva vuol dire che soltanto la Corte Costituzionale può pronunciarsi sulla legittimità di una legge, non gli altri giudici. È sottratto alla comune funzione dei giudici quella di giudicare se una legge sia o meno coerente con la Costituzione. Questo giudizio è riservato alla Corte Costituzionale. Il che significa che in tutti i sistemi di civil law, quando un giudice si incontra un caso di non compatibilità, una antinomia tra legge e Costituzione, non possa risolvere questa antinomia da solo, ma debba bloccare il processo, sospendere il processo e investire della questione la Corte Costituzionale. Per cui in tutti questi paesi si stabilisce un meccanismo che si chiama giudizio incidentale. Chi di voi ne ha assistito alla lezione se lo ricorda, anche il sistema europeo funziona così. Il sistema europeo accentra nella Corte di Giustizia la funzione sia di annullare gli atti comunitari, sia la funzione di interpretare il trattato, e dice ai giudici nazionali: quando voi avete di questi problemi, per cui atti di cui dubitate, della cui legittimità dubitate, oppure dubbi sull'interpretazione dei trattati o del diritto comunitario, dovete sospendere il giudizio e sollevare una questione pregiudiziale. Pregiudiziale e incidentale, come vedremo, sono esattamente la stessa cosa. Sono incidenti del processo che comportano la sospensione del processo e l'attivazione di un giudizio incidentale. In compenso, le decisioni della Corte Costituzionale hanno efficacia erga omnes. Quando la Corte Costituzionale dichiara che una legge è in contrasto con la Costituzione, quella sua decisione ha effetti erga omnes. È come se fosse una legge. Non a caso, queste decisioni devono essere pubblicate in Gazzetta Ufficiale. C'è una apposita sezione della Gazzetta Ufficiale che esce ogni settimana, in cui viene resa nota la sentenza della Corte, in particolare le sentenze che dichiarano la legittimità di una legge. Vedete, noi abbiamo recuperato tramite il giudizio incidentale la stessa esigenza di certezza dei rapporti, per cui le leggi non possono essere applicate o disapplicate a seconda del tipo di giudice, il luogo del giudice, il valore della causa, eccetera. Ma è necessario avere certezza se una legge è in vigore, sia in vigore oppure no. Questa certezza da noi si produce tramite sindacato accentrato. In America questa certezza si produce tramite le virtù tipiche di un sistema di common law, cioè lo stare decisis, la vincolatività del precedente, ma l'esigenza è la stessa. Avete qualche domanda prima della pausa? Dica.
In altre sentenze, cioè siccome la Corte Costituzionale bene o male può dare risolvere un'interpretazione, comunque si valuta norme costituzionali dove sono norme di principio, e questi obiter dictum che magari parlano di quanto sia importante nel nostro sistema.
Gli obiter dictum sono una strategia che ha il giurista di interpretare le sentenze. Quando il giurista dice che quella affermazione di una sentenza è un obiter dictum, sta dicendo che non vale niente. E sta dicendo che vale poco. Per cui uno dice: sì, la Corte Costituzionale ha detto nella sentenza tra i tali che, ma quello è solo un obiter dictum. Faccio un esempio. Nell'anno in cui con legge costituzionale si è istituita la commissione bicamerale per le riforme costituzionali, detta anche commissione D'Alema, la Corte Costituzionale fece una sentenza che riguardava altre cose, ma parlando dei principi supremi ha ricordato, con un obiter dictum perché non era rivolto alla pronuncia, che anche le riforme costituzionali sono soggette al limite dei principi fondamentali, cioè col sistema del 138 si può modificare la Costituzione, ma senza incidere sui principi fondamentali. Era una specie di monito che dava alla Commissione bicamerale, che poi non fece nulla, dicendo: attenzione, voi state iniziando un procedimento di riforma costituzionale, ma sappiate che non potete modificare quello che volete. I principi fondamentali restano intangibili. Era un obiter dictum, un messaggio rivolto al legislatore e alla commissione, diciamo alla politica, ma non era sicuramente una ratio decidendi, nel senso che non era la norma elaborata dalla Corte per definire il dispositivo. E chiunque legga le sentenze deve affinare queste tecniche, perché ovviamente su una norma, su una ratio decidendi, uno può impiantare un ragionamento forte. La Corte ha detto che quella disposizione della Costituzione si interpreta così. e quella resta una ratio decidente importante, che farà da precedente anche alla Corte Costituzionale, nel senso che il bravo avvocato alla Corte Costituzionale ricorda i suoi precedenti. E tutte le sentenze della Corte incominciano ricordando i precedenti decisioni sul punto, per cui un riconoscimento generale della forza del precedente c'è, e che da noi si ritiene che la forza sia persuasiva, argomentativa e non obbligatoria. Un po' facendo un po' di confusione, qualche errore anche di prospettive. Sicuramente la differenza è fondamentale. Casomai poi parlando di qualcosa, di libertà, lì parliamo di giurisprudenza della Corte, vi porterò qualche esempio per chiarire questo punto. Pausa.